Ritorniamo in diretta per il secondo approfondimento della puntata di Frittura Mistaglia a Radio Fabbrica di questa sera. Come vi abbiamo annunciato in sommario, andiamo a parlare di una fascia di lavoratori veramente gigantesca, ovvero quelli che lavorano con il contratto di riferimento, il contratto collettivo nazionale commercio e grande distribuzione. Stiamo parlando di circa 4 milioni di lavoratori e lavoratrici impegnati in questo ambito. Come dicevamo, avevamo accennato appunto, c'è stato il rinnovo, come sempre, come tutti quanti i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, sempre contrattazioni che vanno avanti mesi e mesi e mesi. Finalmente si arriva, finalmente non lo so, siamo comunque arrivati alla conclusione di questa trattativa, mi sembra il 25 gennaio. E andiamo a parlarne con Stefano Capello della FlyCacube, a cui diamo il bentornato sui nostri microfoni. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma in realtà, per quanto riguarda i tre contratti che vengono discussi comunemente, che è appunto il commercio, la DMO, che è la vecchia, insomma, la grande distribuzione, che adesso si chiama distribuzione moderna organizzata, però insomma parliamo sempre delle stesse cose, parliamo di IKEA, parliamo di Carrefour, parliamo di Esselunga, via dicendo, e la distribuzione cooperativa, quindi sostanzialmente le COP, per capirci. Okay. Sono tre contratti che sono differenti, perché sono differenti le centrali padronali. Feder distribuzione per la DMO, la Lega delle Cooperative per la distribuzione cooperativa, Confcommercio, che è la Confindustria del piccolo medio commercio, piccolo medio fino a un certo punto, perché per esempio Conad, al momento della scissione della grande distribuzione, ha deciso di restarsene con commercio, anzi l'ha di fatto scalata, visto che ormai la presidenza e le cariche principali sono in mano a Conad, è diventato, come dire, la punta, il grosso che sta con i più piccolini, ecco, mettiamo okay. In questo termine qua. E sì, il 25 gennaio si è chiusa un'ipotesi economica, che è un'ipotesi economica che sostanzialmente recepisce solo una parte del necessario, nel senso che comunque è ampiamente al di sotto anche solo di quello che si è perso in termini di inflazione in questi ultimi due anni. Noi stiamo parlando comunque di contratti scaduti tutti tra il 18 e il 19.
Quindi scusami Stefano se ti interrompo subito, giusto per capire, sì. Per correggermi, quindi non è finita ancora la contrattazione?
No, non è finita, non okay, è ancora finita in realtà, perché c'è uno scontro in realtà sul piano dei soldi. Sono in buona sostanza in realtà CGIL, CISL e UIL e le centrali padronali l'accordo l'hanno sostanzialmente trovato, ed è, anche se insomma le cifre non sono ancora chiare, però bisogna tener conto, ci sarà al prossimo mese un acconto di una trentina di euro, e per il resto stiamo parlando comunque sia di circa 250 euro, che è molto al di sotto, e naturalmente qui stiamo parlando per un tempo pieno a livello di perlomeno di un caporeparto, quindi mentre la gran parte delle persone che lavorano nel settore ovviamente sono addetti vendita, cioè quindi comunque a un livello inferiore, la gran parte di chi ci lavora lavora part time. Ricordiamo anche questo dato, siamo molto al di sopra del 50% come part-time involontari, perché nel commercio è raro trovare i full-time, è raro trovare i contratti a 40 ore.
Posso testimoniare 40. In prima persona che è vero, sulla mia pelle.
sì, no, ma infatti i contratti vengono fatti sulla base delle ore necessarie, sulla base di un principio molto semplice: meglio 2 a 20 ore che 1 a 40 ore, perché ovviamente due persone, due lavoratori o lavoratrici a 20 ore hanno costi complessivi inferiori di una lavoratrice o di un lavoratore a 40 ore, molto semplice, ed sono anche più ricattabili, più flessibili, più utilizzabili anche al di fuori di quello che è il loro orario contrattuale, anche perché mentre un lavoratore, una lavoratrice è a full time, in qualche modo è difficile ampliarli o ridurli troppo facilmente l'orario di settimana in settimana secondo necessità. Su part time si può fare con molta più semplicità e poi comunque costa di meno sul piano contributivo, quindi cosa che poi il lavoratore o la lavoratrice si sconta al momento della pensione, che è un dato di fatto. E dicevo, appunto, c'è stato però l'ultimo incontro, perché c'è tutta la parte normativa e soprattutto quello che riguarda la classificazione del personale, che è il vero punto d'attrito, punto di scontro, perché comunque le richieste padronali, a fronte di una relativamente maggiore disponibilità a tirar fuori dei soldi, però le richieste che vengono fatte sul piano soprattutto della classificazione del personale sono molto pesanti. Ci sono quello che vogliono ottenere da un lato è la riscrittura della parte relativa ai contratti a tempo determinato, in secondo luogo l'introduzione del contratto, esiste già la possibilità di un contratto a tempo determinato stagionale, però vorrebbero la richiesta soprattutto forte, soprattutto da parte della grande distribuzione, è quella di ottenere un contratto a tempo determinato stagionale con delle caratteristiche differenti, ossia io tipo ti assumo, voi prendete, mi è sempre venuto in mente perché conoscevo delle persone che lavoravano ad Olbia in Sardegna e già lì avevano già storicamente un utilizzo fortissimo per il periodo estivo soprattutto di lavoratrici che lavoravano solo sostanzialmente da giugno a settembre, perché quell'area lì, come dire, raddoppiava il numero di abitanti, quindi raddoppiava anche il numero di clienti all'incirca, no? Per cui vorrebbero ottenere che questa assunzione diventi agevolata e soprattutto vorrebbero far saltare gli orari per i tempi determinati stagionali, nel senso che a questo punto sarebbe una media per cui potrebbero portare fino a 60 ore settimanali, magari in una determinata settimana, per poi magari lasciarti a casa e fartene fare 20 o 24 in un'altra settimana. Quindi una cosa che c'è già, perché esiste già una fortissima flessibilità d'orario nei part-time, per cui è prevista la possibilità di un'estensione o una riduzione dell'orario a seconda delle settimane, quindi a seconda delle necessità del padrone, ma vorrebbero farlo in modo molto più radicale, anche perché, in questo, oltretutto, questo rafforzerebbe una tendenza che è in atto in tutto il paese, non solo nelle aree turistiche, il tentativo che è quello di farti un contratto magari annuale in cui finisci per lavorare 6 mesi e mezzo con un tempo pieno, addirittura superiore a un tempo pieno come numero di ore svolte alla settimana, ma vieni pagato regolarmente in realtà come se fosse in part time. Per esempio IKEA lo usa moltissimo già adesso, uno strumento di questo genere, che ovviamente
per adattarsi diciamo un po' ai carichi loro, insomma, esatto. Tutto a scapito dei lavoratori come sempre.
Esatto, cioè quindi caricare sulle festività, caricare sul periodo delle ferie, soprattutto per le località turistiche, e via dicendo. Quindi di fatto sarebbe una deroga sui limiti massimi di orario, una deroga sui limiti massimi stabiliti per la flessibilità, e questo è molto molto pesante da questo punto di vista. Il secondo scoglio è quello che riguarda la possibilità delle assunzioni a termine, anche qui sempre sui tempi determinati, praticamente si tratta di ampliare a dei livelli spaventosi, cioè tanto vale che si aboliscano le causali per l'assunzione in forma tipica, okay? E soprattutto l'innalzamento della percentuale di utilizzo di contratti a termine e di contratti di somministrazione, quindi gente che arriva dalle agenzie di lavoro interinale, che oggi è regolamentata con una percentuale massima che secondo le richieste andrebbe sfondata, quindi un utilizzo sempre più massiccio di personale o a tempo determinato oppure di personale che proviene direttamente dall'agenzia per il lavoro interinale, esattamente con la, per la stessa necessità: mi gonfio in un determinato momento in cui so che c'è più carico e poi ti lascio a casa quando non ne ho bisogno. Quindi una tendenziale ulteriore flessibilizzazione del lavoro all'interno del mondo del commercio. Infine, il terzo punto, che è molto forte, è quello che riguarda la riclassificazione del personale. Oggi gran parte del personale è inquadrato come addetto vendita, quindi puoi fare quasi tutto lì all'interno, quindi in realtà è un rafforzamento di questo meccanismo. Per capirci, la questione qual è? Che noi abbiamo però una serie di figure professionali, mi viene da pensare, che ne so, al farmacista, perché è una figura professionale specifica, l'addetto di parafarmacia e via dicendo, che sono delle figure che comunque sono inquadrate con uno specifico inquadramento professionale, non possono essere spostate ovunque. Si tratterebbe sostanzialmente di far saltare questo limite e quindi di utilizzare allo stesso livello qualsiasi lavoratore o lavoratrice, quali che siano le sue qualifiche professionali, all'interno del mondo del commercio e della grande distribuzione, sostanzialmente come un addetto vendita polifunzionale, che quindi può essere spostato tranquillamente da un reparto all'altro senza alcun problema, quali che siano, ripeto, le sue caratteristiche lavorative vere e proprie. Cioè si tratta di far saltare le varie figure che ancora esistono all'interno delle declaratorie del mondo del commercio. Sostanzialmente i tentativi su cui sta cercando di forzare, che le stesse CGIL e CISL e UIL in questo momento hanno difficoltà a cedere nei confronti del padrone, sono queste, perché questo vuol dire comunque anche dal punto di vista del sindacalismo di Stato, chiamiamolo come vogliamo, complice un po'
a cui siamo, diciamo, abituati, insomma, tendenzialmente.
Sì, però anche addirittura dal loro punto di vista questo vuol dire scomparire completamente come capacità anche solo di andare a contrattare le situazioni individuali, nel senso che a quel punto, se siamo tutti la stessa cosa e nello stesso tempo abbiamo esplode il meccanismo di un contratto a tempo determinato di fatto a chiamata, e nello stesso tempo diventiamo non solo polifunzionali sulle mansioni, ma entriamo in un meccanismo per cui siamo ampliabili veramente fino a dei livelli folli di orario settimanale in certi momenti, e possiamo crollare a poche ore alla settimana o addirittura essere messi a casa per periodi più o meno lunghi. È chiaro che a quel punto il sindacato come intermediario tra lavoratore o lavoratrice e l'impresa sostanzialmente non serve nemmeno più, nel senso che sei corveable a merci, insomma.
Certo.
Francesi, cioè, è come se si finisse tutti ad essere dipendenti, tutti e tutte ad essere dipendenti di agenzie interinali.
Quindi proprio un cambio importante di paradigma, in genere un passaggio veramente nodale questo CCNL. E voi come state, voi come CUB? Io effettivamente mi sono per ora non avevo ancora appunto detto a chi ci ascolta che l'idea anche di fare questo collegamento era partito dall'iniziativa che avete lanciato per questo giovedì, appunto, di un'assemblea online. Proprio per informare, appunto, iniziando prima di tutto ad informare chi lavora in quest'ambito. A parte questo, cioè, insomma, come in linea di generale, come pensate un po' di agire come sindacalismo di base riguardo in questo quadro?
Ma in questo quadro ovviamente la grossa difficoltà che si riscontra in tutte le, un po' in tutti i settori in realtà, in questo momento storico che stiamo vivendo, è la grossa difficoltà di emersione di soggettività all'interno del lavoro salariato. Comunque sia evidente una grossa difficoltà di mobilitazione, noi l'abbiamo ancora visto con lo sciopero del 23 dicembre, che non è nemmeno andato malissimo, se proprio dobbiamo metterla così, ma che non ha visto grandi capacità di mobilitazione, nel senso che quando arrivi sotto, come dire, a 5 anni di distanza dalla scadenza del contratto, in una condizione in cui in modo evidente non ci si sta muovendo verso una soluzione soddisfacente, a fare un 23-24% di percentuali di sciopero su base nazionale e soprattutto, non dico le piazze nostre, che chiaramente sono più piccoline, ma anche quelle del mondo di CGIL e CISL UIL sono state pienamente deludenti. È evidente che comunque c'è una disillusione tra lavoratrici e lavoratori, anche delle difficoltà forti a riagganciare chi lavora all'interno di questo settore dopo anni non solo di batoste, ma anche in cui ha visto CGIL e CISL UIL vendere in continuazione le loro condizioni di lavoro. Già solo a sentire il nome sindacato c'è una, come dire, una diffidenza di fondo del tutto comprensibile, che però purtroppo si fa non ribellione, ma si fa, come dire, tentativo di soluzione individuale, contrattazione col proprio capo reparto e via dicendo, che sono le cose che si colgono di più nei rapporti con lavoratrici e lavoratori. Insomma, c'è quasi questo continuo parlare dei rapporti col proprio capo diretto, perché il rapporto con l'azienda, il rapporto di forza del gruppo di lavoratori e lavoratrici non viene praticato, ecco, sostanzialmente, quindi lì diventa un po' la soluzione individuale, e anche là la lamentela che ti viene fatta da riportare contro l'azienda in realtà è la lamentela contro il proprio capo. Non so se è chiaro
dove. Sì, certo. È meno sistemico il tutto, il ragionamento dei lavoratori.
Sì, è molto in questi termini qui, quindi sappiamo benissimo che c'è questa difficoltà. Noi, tra l'altro, oggi già informare sullo stato dell'arte e cercare di dire guardate che stiamo rischiando una deriva che è sempre peggio in quei termini lì e c'è la necessità di reagire, è un passo che riteniamo necessario, anche perché vai a dare il volantino ha comunque sempre una sua importanza perché segna una presenza. Ma oggi non c'è questa autonoma capacità poi di muoversi nel momento in cui si lanciano anche una serie di obiettivi di fondo. Noi crediamo che il tentativo forte è quello di creare in tutte le situazioni, soprattutto più grosse, una capacità da un lato di opporsi sicuramente a questi ampliamenti che vengono chiesti oggi dalla flessibilità, però di cercare anche di ribaltare la propria condizione, cioè partire dall'idea di dire va bene, non siete disposti a fare contratti a più di 30 ore, allora noi quello che pretendiamo è che le 30 ore diventino quelle vecchie 40 ore, cioè l'orario, il full time deve diventare di 30 ore, io te le lavoro anche 30 ore ma te le paghi 40, e che è una cosa che è utopica detta così, questo è evidente, però inizia a cercare di suggerire a chi si trova a lavorare all'interno del comparto, come dire, un'altra soluzione alla condizione del lavoro con poche ore e quindi con poco reddito, effettivamente c'è, cioè la costruzione di un tentativo di costruire un rapporto di forza che faccia sì che la necessità comunque di meno lavoratrici e lavoratori di un tempo in quel settore come in altri, non è qualcosa che dobbiamo pagarci noi.
Certo.
Sostanzialmente avete meno bisogno di meno tempo nostro, a noi va benissimo, l'importante è che ci venga pagato esattamente come ci paghereste per fare il tempo pieno. E io credo che oggi il tentativo sia proprio di iniziare a far sì che lavoratrici e lavoratori inizino a ragionare su questo tema qua.
Ok, e noi siamo un po' in conclusione perché siamo un po' coi tempi stretti, quindi se non hai altro da aggiungere, al massimo ti chiedo di ricordare appunto l'appuntamento, le specifiche dell'appuntamento di venerdì.
Sì, allora giovedì,
scusami, aspetta.
Il 29, sì, abbiamo appunto in serata questo momento di assembleare che stiamo facendo circolare da ormai da un mese, insomma, su questo terreno alle 18:30 online su Zoom. Abbiamo rilanciato un po' dovunque sui nostri media il link per connettersi, quindi può essere cercato sia sul nostro canale Telegram FlyCacup Torino, sia sulle pagine di Facebook, sia nei molti volantini che abbiamo fatto circolare, o direttamente su cupiemonte.org, che è il nostro sito.
Perfetto, ok, chiarissimo e super esaustivo, grazie mille di averci aiutato un po' a districarci in tutto questo macro argomento, e niente, ci sentiremo per aggiornamenti su questo comparto.
Perfetto, grazie a voi, un saluto a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.
Ciao.